Ciao a tutti e a tutti, oggi abbiamo qui con noi Domitilla Pirro, autrice di Chilografia, diario vorace di palla, pubblicato da FQ nel 2018 e finalista quest'anno come libro dell'anno di Fahrenheit.
Ciao a tutti, ciao, grazie infinite per avermi invitata.
Grazie mille a te.
Allora, la protagonista di Chilografia è Palma, che nasce e cresce in una famiglia disfunzionale dal punto di vista affettivo e che trova nel cibo un'ancora di salvezza. Proprio per il suo corpo si guadagnerà il soprannome di Palla. Palma si chiude in se stessa, trovando nelle community di gioco online un rifugio, ma anche un'altra se stessa, fino a che appunto incontra Angelo e crede che sia amore.
È così, e da questo punto di vista sono sempre stupita di quanto tempo possa passare prima che possiamo finalmente spoilerare il finale. Però, no, perché facciamo tutti i seri, gli impostati, io lo capisco, anzi sono onorata, però è pure passato un anno e mezzo.
Hai ragione.
Dirlo che no.
Non lo diremo. Partiremo appunto con la domanda: come è nato Chilografia?
Chilografia è nato come secondo me il 99% della roba che gli esordienti imparano, gli altri buttano fuori grazie a qualcuno che ci crede e che gli consente di farlo, è nato da una roba che ho visto e ho immediatamente pensato di cannibalizzare e sfruttare e rubacchiare, via, nel senso che è nato da una l'incontro assolutamente casuale in piscina d'estate, sul lettino di una piscina in modalità rigorosamente sociopatica come mio solito, quindi tumulata dentro a, tra l'altro, l'odore del sangue di Parise, è l'incontro dalla visione di una coppia che per me sono assolutamente Palma e Angelo, e dei quali io ho formulato immediatamente il finale, mettiamola così, la scena finale, nel senso che la storia di Palla nasce dalla sua fine per certi versi. Poi tutto il processo che c'è stato dopo è stato, d'accordo, io ho visualizzato questa scena perché chiaramente la mia mente non sta bene, tutto il processo di scrittura è stato: capiamo se proprio questa deve essere la scena finale, come hanno fatto i personaggi coinvolti in questa benedetta scena finale a arrivare a quel punto lì, perché diciamo che ci piacerebbe pensare che quella roba lì non sia così automatica. Ecco, mi interessava capire secondo quale piano inclinato Palma o Palla fosse arrivata a rotolare fili.
Bene, molto bene. Andando dentro al libro, possiamo dire che è un libro che parla d'amore e di corpi, tanto che i capitoli non sono, diciamo, numerati in maniera classica, ma hanno il peso del corpo di Palma. Ora, dei corpi parleremo, intanto parliamo dell'amore. Quindi, che cos'è l'amore per Palma?
Questo è un domandone, meno male che l'hai chiesto a Palma e non a me. per Palma è una terribile... mettiamola così, Palma ha la stessa attitudine nei confronti dell'amore che ha nei confronti di qualsiasi altra cosa, cioè è una modalità assolutamente tossica e letteralmente direi bulimica, tale per cui è qualcosa che, come tante altre, come tanti altri elementi della sua vita, della vita un po' di tutti, ecco, deve andare a riempire quello che percepisce come un gigantesco vuoto interiore, una carenza di autostima, una carenza di sicurezze, non credo di arrivare a dire una carenza di affetti, nel senso che la sua infanzia è un'infanzia assolutamente ordinaria, in una famiglia ordinariamente disfunzionale come tantissime, insomma. Per cui si tratta di uno dei tanti modi coi quali prova a colmare quella sensazione di gigantesca incomprensione e solitudine che tutti noi alle volte abbiamo provato, proviamo nella vita e che sbagliamo quando cerchiamo di appunto sanare, come dire, cercando le soluzioni fuori da noi anziché lavorando su noi stessi. Per cui il fatto che poi diventi una spirale, come dire, poco felice e, lo ripeto ancora una volta, tossica, dipende proprio dall'attitudine con la quale lei si avvicina all'amore, in modo molto immaturo e molto poco ragionato e sano. Ecco.
Palma nasce negli anni Ottanta e, seguendone la storia, ci accompagna fino al primo decennio degli anni 2000. Quindi, com'è stato ripercorrere questi decenni insieme a lei per te?
è stato molto facile, è stato molto facile mentire e dirsi il contrario. Questa è stata forse la parte più facile, ben prima della fortuna incredibile di Stranger Things. Avevamo preso tutti quanti già confidenza da molto tempo con il fatto che per chiunque di noi tanta parte della scrittura rischi di essere un avventura assolutamente ombelicale ed ego riferita, nella quale alla fine troviamo conforto se raccontiamo cose che conosciamo molto bene. Da un lato questo significa che è facile, perché racconti cose che conosci, cose che sai. Il rischio grandissimo di raccontare qualcosa che sia rilevante solo per te e solo per una manciata di altre persone al massimo, se sei fortunato, quando in realtà l'ambizione nel raccontare storie dovrebbe essere quella di cercare di poter raccontare storie che possano riverberare o raccontare cose al maggior numero di persone possibile, posto che insomma sempre di storie specifiche si tratti e nessuno voglia gettare una rete talmente grande perché pur di arrivare a un interlocutore, ecco, questo no. Però e quindi dal punto di vista del rischio, cioè il rischio di guardarsi troppo l'ombelico, soprattutto nel caso in cui l'ombelico è in mezzo alle pieghe di ciccia, poi quello diventa anche complicato da fare. Ma invece ecco, il lato positivo è l'estrema facilità di raccontare una roba molto 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 facile da raccontare, perché dal punto di vista anagrafico, insomma, anche con voi so che ci muoviamo all'interno degli stessi identici anni, ecco, quella roba là significa solamente acchiappare un po' di ricordi personali, di contesto, e anche lì vampirizzare i ricordi scippati a tutte le persone che uno conosce spazialmente e che hanno vissuto più o meno lo stesso periodo, e metterle a costruire il setting, insomma l'ambientazione di palla della vicenda della povera Mina. E in questo senso forse era la scelta, una scelta obbligata, mi viene da dire, ma insomma una scelta abbastanza automatica, ecco, e anche stimolante a suo modo, nel senso che da questo punto di vista è molto più ambizioso, secondo me, decidere poi di far muovere i propri personaggi in un contesto storico molto diverso, perché da quel punto di vista lì allora l'attività di documentazione che ci si richiede è talmente grande per essere verosimili o generare una sospensione dell'incredulità sufficientemente grande con un patto con il lettore, che allora se volentieri magari uno crolla sotto il peso della fatica, ecco.
Ora, di sicuro il mondo è pieno di palma o di palme, pieno non saprei, di sicuro ce ne saranno tante, magari non che non fanno poi quello che succede alla fine del libro, questo non lo sappiamo, però di sicuro ce ne saranno tante nella condizione che si sentono e possono empatizzare con Palma. Ora, è una domanda un po' sensibile, che cosa si potrebbe dire, cosa diresti a queste persone?
Non fatelo a casa. E questo è il momento della pubblicità progresso. Questa è la famosa responsabilità civile del narratore. Allora, sì, è una domanda delicata, e hai ragione. No, io da questo punto di vista decido di non raccogliere più di tanto l'onere, nel senso che credo, ora proverò a lanciarmi in una rispostona che magari mi chiederò di rifare, va bene?
Sì.
Ok, però non lo so, è una domanda difficilissima. Allora, proviamo a metterla giù così. Credo genuinamente che nella narrazione, nella possibilità di raccontare storie, si possano e si debbano scandagliare gli anfratti della esperienza umana per aiutare noi stessi prima di tutto a capirli meglio, ma che non sia quello lì lo scopo per il quale lo facciamo. Raccontiamo balle perché ci piace raccontare balle, ma soprattutto perché speriamo che agli altri faccia piacere sentirsi raccontare. In questi giorni delicati che stiamo vivendo tutti è sempre più vero, tant'è che si è assistita a una ipertrofia di offerte di contenuti, no? Tutti quanti improvvisamente stiamo raccontandoci molto di più, molto più di quanto non facessimo già. Però alla fine motivo, la radice di tutto questo è proprio quello di Scheherazade, che racconta per rimanere viva, che racconta Balle, per comprarsi, per far passare la nottata, per passare il tempo, per comprarsi un po' di minuti in più. Ogni volta che ci penso mi stupisco, ma la parola divertimento da diverse, nel senso che vogliamo volgere la nostra mente da un'altra parte, quindi evadere, è per me una roba che non dobbiamo mai tanto scindere dal raccontare storie, raccontare palle strutturate, perché è questo quello che facciamo. Faccio tutta questa peritura di mezzo tantissimo le mani avanti perché ho ripreso molto timore di tutte le volte in cui, raccontando storie che toccano temi specifici, si ritenga, si chieda a chi se l'ha inventato, quindi è assolutamente un pallonaro glorificato, di fare delle disamine, e invece non credo sia il caso. Io posso semplicemente dire questo, che sono felice, davvero tanto 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 felice, di tutte le persone, ragazze e ragazzi, e anche persone un po' più grandi, e praticamente anche persone un po' piccole, che è un po' preoccupante, di tutte le persone che hanno letto il romanzo fino adesso e poi mi hanno contattata per scriverne e per raccontarmi di quanto quella storia possa aver parlato a loro in una situazione difficile, legata al cibo, legata al corpo, legata alla percezione di sé. Questa è una cosa molto bella, ed è questo letteralmente il motivo per cui raccontiamo cose, perché poi possono riverberare negli altri. Consigli veri e propri, se non l'unico, quello di cercare il più possibile di mettersi in contatto con una rete di supporto, cioè di crearsi supporto, non posso darne in veste di contaballo, perché credo che uscirei da seminato. Ecco, scusate la risposta, lo dica, proprio non era una domanda molto delicata, molto bella, molto molto ricca anche, ecco.
No, no, ci mancherebbe.
E anche la risposta lo era, così, quindi.
E un'altra domanda che volevamo farti è questa: nel libro riesci a intersecare molto bene l'italiano e delle forme dialettali laziali, e quindi come è stato questo esperimento?
Purtroppo la mia più grande ossessione quando si parla di scrittura è proprio quella relativa alla lingua. Dico purtroppo, perché il rischio grandissimo qual è? Quello di sentirsi dire dall'altra parte che si sta inseguendo un esercizio di stile, o quello di rischiare che, andando appresso alla ricerca stilistica impropriamente via, si possa perdere di vista la trama, la storia, i personaggi, che sono poi tutto quello che conta. Nel mio caso, in questo caso qui, ho cercato di mantenere assolutamente diritta la barra per quanto riguardava l'inseguire, il rotolare di palla nella sua storia, e quindi prima di tutto mettere bene bene in chiaro dentro di me e sulla carta quello che volevo fosse la sua parabola, quindi dal punto di vista proprio dell'intreccio. Quando si è trattato poi di ragionare sul suo contesto, per me è stato automatico, assolutamente automatico, darle anche lì, no, proprio per un discorso di facilità di ottenimento della verosimiglianza, diciamo così, darle un background il più possibile vicino a quello nel quale io sono cresciuta, per cui mi veniva molto facile saccheggiare, per crederci prima di tutto io, perché poi è questo il discorso: se non ci credi tu, non ci crederanno gli altri, o perlomeno questa è la dimensione che uno ha. Saccheggiare appunto quello che conoscevo in prima persona. E quindi da quel punto di vista è stato molto stimolante, molto anche forse divertente. La cosa più divertente, perché è molto grottesco, io trovo infinitamente comico il grottesco. So che ovviamente non è proprio per tutti, e ci mancherebbe, infatti è per questo che spesso mi scuso preventivamente, però ecco, era per me un modo di sentire la vicenda più vera. E quindi mi sono, tra l'altro, la faccio muovere tra Roma e un pezzo di Sabina che pure conosco, e quindi c'era una forma di veracità del personaggio che automaticamente me la rendeva davvero viva davanti.
Infatti volevamo anche proprio parlare dei luoghi del romanzo, delle ambientazioni, quindi la storia che si articola tra la periferia e la provincia, quindi insomma volevamo un po' sapere dei luoghi di chilografia.
Da questo punto di vista, questa è un'altra delle tante faccende di mera fortuna. Credo che l'avere la possibilità di immaginare concretamente i luoghi nei quali farle muovere mi abbia aiutato moltissimo. Ho davvero saccheggiato anche i ricordi, come dicevo, di infanzia miei e altrui, per poterle dare una connotazione precisa, che potessero essere quelle quattro strade lì di Roma e quelle 5-6 palazzine di questo immaginario posto insomma nei dintorni della provincia romana. Per me era anche questo l'ennesimo modo di radicarla nella realtà. Credo che come dire, il diavolo abiti saldamente nei dettagli, e quindi che non si possano raccontare storie senza cercare di dipingersi nella mente in modo molto molto preciso quello che sta accadendo, radicandolo proprio anche sul territorio. Ecco che allora, se io decido che mentre immagino, perché così che è nato il tutto, mentre vedo Palla fare quello che fa alla fine del romanzo e muoversi quindi in una cucina non sua, che io so immediatamente che non è la sua, e dalla finestra vedo un pezzo di campagna romana, io so perfettamente dov'è, cioè so che cosa sta facendo, e tutto è stato anche lì a capire come ci fosse arrivato, perché sapevo a livello assolutamente istintivo che c'era stato uno spostamento, una serie di spostamenti nella sua traiettoria. Il resto della pianificazione della storia del romanzo poi è stata una sorta di indagine a ritroso per capire, per farmi raccontare un po' da lei, ecco, come ci fosse arrivato. Per questo poi io credo che, arrivando a collezionare un po' di storie sotto la cintura, ci si ritrovi a essere belli schizofrenici abitando moltitudini.
E abbiamo già detto che non parleremo del finale del libro, ma possiamo dire che sicuramente è un finale molto forte. Ora, in alcune interviste hai detto che varie case editrici non hanno voluto pubblicarlo per questo. La domanda ora è: hai mai pensato di scriverne uno alternativo?
No, grazie per un istante. E non per la palese egomania che traspare dal mio tono, ma perché in realtà, come dicevo all'inizio, la storia parte dalla fine. Cioè, io ho visto
questa
creatura fare questa roba, e tutta la storia per me è stata, ma la mia storia con lei è stata capire come cavolo ci fosse arrivata. Come e perché? Non parliamo, attenzione, non parliamo nella maniera più assoluta di giustificazioni di gesti. No. Qui si tratta di avere davanti un personaggio che ha compiuto una determinata scelta, quindi per un mero misto di causa e effetto, quindi a livello proprio di concausa, okay? Cerchiamo di risalire all'atto precedente e così via. Decidere di modificare il finale semplicemente per andare incontro alla pubblicazione avrebbe significato tradire la storia, quando in realtà a quel punto, cioè quando arrivavano i vari rifiuti, io ero già all'interno di un percorso che era quello che ho iniziato a costruire con Leonardo Luppone, che è il mio agente, che ha creduto per primo molto più di me nel libro così com'era, nella storia, mettiamola così com'era, e per cui a quel punto, se io avevo anche lui a dirmi che se quella era la ragione per non pubblicare, allora c'era qualcosa che non andava nel sistema, allora valeva la pena stringere un pochino i denti in attesa che arrivasse una creatura mitologica a salvarci, come poi è stato con la garzetta di SQ, nel senso che poi, ecco, perché sai, è molto curioso da questo punto di vista rendersi conto che è come se operasse una sorta di tutora, di censura preventiva nei confronti di argomenti, di temi, e questo secondo me nella storia non ha mai fatto un gran bene alla narrazione. Uso volutamente la parola narrazione e non letteratura, intanto perché sembrerebbe davvero un'egomaniaca, e poi perché in generale sono praticamente convinta che tutti i mezzi di racconto delle storie siano assolutamente sullo stesso piano, nel senso che sono contemporaneamente in competizione gli uni con gli altri. Ogni giorno durante questa nostra isolamento volontario ci sediamo d'accordo, come le chiedo il tempo, mi leggo un libro o mi guardo una serie di Netflix o mi metto a giocare a The Last of Us per ripassare quello che dovrò fare tra poco uscendo in mezzo agli zombie, o eccetera eccetera eccetera. E se tutti questi mezzi sono in competizione gli uni con gli altri, smettiamola di credere davvero i palloni gonfiati che se ne spiega uno meglio. Poi è ovvio che da piccini eravamo topi di biblioteca sfigatissima, altrimenti oggi non faremo i romanzieri, però smettiamola di pensare che questo sia vero per tutti. Quindi tutta questa differenza per dire che la censura non fa bene.
Non fa bene.
E basta, ecco.
Ora passiamo a una di quelle domande proprio belle, pesanti, cioè che cos'è per te la lettura?
Oh wow, è una domanda bellissima, no non è pesante, è bellissima, è la possibilità di, per me è stata la prima in assoluto possibilità di evasione e di divertimento nell'azione che utilizzavo prima, cioè proprio di portare la tua testa da un'altra parte, era proprio il tappeto volante sul quale scappare. A questo punto possiamo inserire un effetto audio sonoro di OK Boomer, però quando ai miei tempi il Game Boy era ancora di là da venire, no, però è davvero la possibilità di vivere infinite vite come un vero e potenziale sociopatico schizofrenico, senza muovere il culo da dove stai, sapendo perfettamente che sei al sicuro dove stai. Questa è una roba gigantesca, potentissima, soprattutto non si ora ecco, qui vedi già i Kindle non li terrei dentro in questa cosa che sto per dire, però ecco, è una roba per la quale non ti devi preoccupare di che cosa succede quando salta l'energia elettrica in tutto il pianeta perché cadiamo nella distopia più totale, eccetera. Cioè davvero leggere è una roba per cui le batterie non servono, quelle cose così, continuando a dire che non è però superiore agli altri mezzi di intrattenimento, però è l'evasione pura, è la prima di tutte.
Ecco, oltre a scrivere e a leggere, hai un progetto che si chiama Merende Selvagge, ti va di parlarcene?
nei mesi che hanno preceduto l'uscita di Chilografia, il progetto di Merende Selvagge era una cosa che pensavo fosse a scadenza, a tempo determinato e che sarebbe morto di lì a poco, perché avevo molta paura di che cosa sarebbe accaduto nella testa dei genitori dei ragazzini che vengono a fare le merende selvagge che faccio insieme a Francesco Gallo, perché pensavo che ovviamente, vista la natura del romanzo, una volta che poi fosse uscito ci avrebbero letteralmente tolto i ragazzini da davanti, e forse non è stata la frase con la quale più immediatamente potevo spiegare che cosa sono le merende selvagge. È un progetto didattico, ludico, un po' buffo, un po' spettinato, nascevano come merende letterarie, ecco, appunto, per avvicinare i minimi a varie forme di narrazione e a avvicinarli a mondi alti di ogni sorta, per cui nell'ambito di un incontro di un'ora e mezza, due ore al sabato pomeriggio, uso l'impressione, perché oltre a questo che continua a esserci è diventato molto altro, ma insomma c'era l'attività di intervallare letture, giochi e poi fare una bella merenda, perché ovviamente in questo modo io e Francesco potevamo avere la scusa per avvicinarci a delle caramelle. In tutto questo è diventato molto altro, nel senso che da questi laboratori ludico-didattici sono nati poi invece dei percorsi strutturati per le scuole, grazie a alcune realtà realtà come per esempio la Fondazione San Drettore da Baudengo, che ci ha mandati in una trentina di scuole del Piemonte per fare una roba che si chiamava Scrittori in Classe, che come nome era piuttosto ambizioso all'epoca, soprattutto in anche un po' pubblicità fraudolenta, però insomma ecco, da lì sono nati una serie di laboratori didattici che poi abbiamo strutturato ancora di più nel corso del tempo, fino a poi adesso portarli un po' in giro al circolo dei lettori. Abbiamo portato da Italy e tantissimo nel fronte del borgo della scuola Holden, che è l'ufficio del quale poi abbiamo la progettazione e la direzione didattica, per cui in pratica offriamo tanti laboratori di quello che chiamiamo avvicinamento alla narrazione, per generare in pratica i contaballe di domani, cioè ci fate dare ai bambini, in realtà bambini e ragazzi, tutti gli under 18, gli strumenti necessari innanzitutto per essere consumatori culturali un pochino più consapevoli,
ecco.
E quindi diventare, non bersi qualsiasi cosa gli passi davanti, ma per generare dei ragazzini che poi a metà della visione di Teen Titans Go, questa roba è successa davvero, vi giuro, si girano. Fino al secondo atto c'è davvero troppo breve, l'hanno risolta al volo questa, e tu farci mai 12 anni, Dani, cosa dici? Sì, abbiamo rovinato la visione e la fruizione di tanta roba a tanti ragazzini, no, però scherzi a parte, insomma, poi è qualcosa che ci ha dato tanta soddisfazione, ci dà tanta soddisfazione. Anche adesso stiamo continuando a far scrivere gruppi e grupponi di under 18 lavorando alle loro storie, insomma, e curandone un po' di antologie. Quindi diciamo che è un progetto che anche quello è rotolato come palla, cioè, una slavina meno tossica, letale, via, ecco.
Ma speriamo che continui a rotolare, perché è molto bello. Ora, tornando alla lettura e alla scrittura, e visto che puoi dare un parere circostanziato, ti chiederemmo cosa diresti, cosa consiglieresti a una ragazza, a un ragazzo che vorrebbe fare lo scrittore, la scrittrice, per così dire.
Che bello, di formarsi, allora, innanzitutto, praticamente, di leggere e consumare il maggior numero di storie possibili, nel senso che se vuoi fare lo youtuber e non guardi YouTube è un cazzo di problema, se vuoi fare l'influencer su Instagram e però non guardi le stories perché ti viene l'ansia a sbirciare dal buco della serratura nelle vite degli altri, come succede a me che sono su Spatica, sì, fino a quel punto lì, è un problema, tesoro. E allo stesso modo, se non hai neanche capito come si legge la home di il feed, come cazzo si dice, di TikTok, e vuoi fare il TikToker, anche quello è un problema. Allo stesso modo, se vuoi raccontare storie in formato più tradizionale, perché sei vecchio dentro e vuoi raccontare utilizzando l'unica cosa che però è gratis, e cioè le tue parole, va benissimo, però allora devi leggere un pochino. È un proprio un discorso di imparare a padroneggiare il mezzo, prima come consumatore e poi come produttore. E questa è la primissima cosa. E la seconda, e secondo me ultima, è di trovarti un interlocutore abbastanza valido per cui scrivi, in un certo senso, per questa persona, nel senso che non hai timore di sottoporre a questa persona e poi potenzialmente anche ad altre persone quel che hai scritto, senza lasciare che ti paralizzi il timore di essere giudicato, perché il rischio di voler scrivere senza leggere è quello che ho già ampiamente, direi, viferato in questo elevatissimo trattato, cioè nel senso di non sapere assolutamente qual è il linguaggio che meglio si adatta alla storia che vuoi raccontare, e d'accordo. E se poi invece scrivi d'accordo, leggendo tanto, d'accordo, però poi non ti sottoponi mai a un ideale interlocutore, quindi a un lettore, e di fatto te la sta cantando e te la sta suonando da solo, e non è utile a nessuno, tesoro. E quindi ecco questo. Tutto questo però senza dire tesoro, che è paternalistico e fastidioso.
Ci terrei anche a dire che questa questione del leggere se vuoi scrivere sembra una cosa banale, e invece è importantissimo dirla per quanto mi riguarda, quindi grazie per averlo detto, perché non è una cosa che sembra che venga data per scontata, ma non è assolutamente scontata, purtroppo.
Oh, ecco, aspettate, aggiungo una micro nota. ricordandomi un po' di chiacchierate fatte con i ragazzotti di giovani per me, cioè del corso per ragazzi 12-18 anni che teniamo, e che stanno diventando autori, insomma, as we speak. Ecco, una roba che è uscita fuori spesso volte parlando con loro è questa, no? Si dividono fra coloro che utilizzano ESP o altri siti, altre forme di Wattpad e così via, altre grandi raccolte online di fanfiction, si dividono fra coloro che le schifano totalmente e coloro che invece le idolatrano totalmente. Qui c'è da fare, secondo me, un micro inciso nel dirci questo: è importante leggere tanto, ma è importante anche leggere tanto di cose diverse. Cioè, il rischio è che si finisca come ero finita io per un certo periodo. Ora dirò qualcosa di, ragazzi, molto personale. Mai detto prima, mai.
Incredibile.
Mai. Ecco, e lo dirò adesso. Ed è una roba che non ha nulla a che vedere con la letteratura, con la scrittura, ma tutto a che vedere con la scrittura e con la grammatica. Mi è capitato di frequentare per parecchio tempo una persona che puntualmente, in quelli che all'epoca erano SMS, scriveva la parola micetta con la I. Ora, voi dovete sapere una cosa: se noi vediamo un numero sufficiente di volte una parola scritta con una grafia errata, ci convinciamo nel nostro cervello che quella parola sia scritta giusta. Se la prima volta non diciamo a quella persona che quella parola non esiste ed è un orrore grammaticale, perché quella persona ci piace un sacco e magari ci stiamo anche a va a finire che siamo per 9 anni con un analfabeta funzionale, e questa cosa non è buona. Allora, ora, questa cosa che io vi chiederò di rispondere da questa intervista, ma la dovevo dire, perché prima o poi la dovevo dire a qualcuno, ecco, si applica anche al mettere i medesimi errori o orrori grammaticali su testi che non sono stati professionalmente editati. Cioè, se noi riteniamo di essere dei fortissimi lettori, però tutto ciò che leggiamo è prodotto di, e va benissimo, autopubblicazioni, autoproduzioni, diciamo così, non filtrate, non vagliate da nessun genere di editing professionale o semiprofessionale che sia, o anche soltanto il banalissimo correttore automatico di Word o Pages o qualunque altra cosa che venga in mente, perfino il cellulare lo fa che mi cietta, non si scrive. Ecco, ok. Ecco, allora, tutto questo spiega per dirvi che, ecco, è importante anche che ogni tanto apriamo dei testi che sono stati valutati da qualcuno semplicemente per ricordarci di andare prima di tutto a imparare come si scrive correttamente e poi facendo tutti gli sperimentalismi e prendendoci tutte le libertà del caso. Ecco, ho finito.
No, molto bene. E l'ultima domanda che ti facciamo è invece questa: ti chiediamo 3 consigli di lettura e il valore della lettura, di cui hai già parlato, però diciamo in questo momento delicato.
Credo di averlo forse già spoilerato, però il concetto per me è sempre quello lì, quello di garantirci un'evasione anche quando un'evasione non sembra possibile. È davvero il più immediato utilizzo e vantaggio che ci deriva dall'avere, si spera, insomma, accesso a tantissime forme di scrittura e quindi anche poi di lettura contemporaneamente, e quindi il fatto che se abbiamo a disposizione qualcosa da leggere, possiamo, finché abbiamo a disposizione qualcosa da leggere, possiamo scappare un po' di più dalle quattro mura nelle quali siamo. Quindi da questo punto di vista dico qualcosa di assolutamente banale, però lo faccio in modo consapevole, questo è importante. Allora, i tre consigli di lettura, direi, darò 3 consigli di lettura completamente diversi. Devono essere tutti e tre? No, non ho paletti.
Non hai paletti, no.
Tutto chiuso tranne il cielo di Eleonora Caruso. Poi, Demetrio Paolin, l'anatomia di un profeta, tutto Paolin, secondo me è fantastico, quindi siamo a 2. E certo, vi darò un consiglio solo parzialmente ego riferito, nel senso che a parte che po' a un gruppo di lettura al quale voglio tanto 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 bene, che è il gruppo di lettura che formò qui a Torino Angela Rastelli. Lo ospitiamo in fronte del Volvo a scuola, per questo è il mio riferito assolutamente, ma essendo l'ufficio pro bono, capite che mi sento anche la coscienza parzialmente a posto quando dico queste cose, e poi penso anche che di gruppi di lettura non ce ne sia mai abbastanza. Per cui l'ultimo libro che abbiamo adottato, allora, cose che si portano in viaggio della Turana. E anche qui sono molto molto curiosa, l'ho iniziato mentre tutto questo stava accadendo e l'ho mollato, e quello che adesso sto facendo in pratica a livello di anche qui di, non so se sta capitando anche voi, però l'impressione è che siccome siamo in mezzo a un'ipertrofia di consigli, di letture, di consumi e di cose eccetera eccetera, quello che sto facendo è, per dare una struttura alle mie giornate, cercare di ripartire questa roba dandomi una sorta di scaletta e di struttura, per cui io so che, per esempio, cioè, se settimana scorsa, quando ero nel pieno della, non so voi, paranoia e timori assortiti per la situazione nella quale eravamo, se io mi fossi gettata immediatamente nella lettura e nelle storie, non ne avrei assolutamente beneficiato, secondo me, anzi l'impressione era quella di essere incapaci di concentrarci sulla pagina. Adesso che stiamo trovando un ritmo, invece, per me è fondamentale sapere che io posso comunque avere dei mondi diversi nei quali scappare, e lo posso fare scandendomeli, per cui io so che questa è la settimana di Durante, che quella dopo è quella di Paolini, quella dopo è quella della Caruso, e sono tutte, me li faccio durare e li alterno, soprattutto, e adesso voi potete attaccarmi in faccia, Animal Crossing, che esce il 20 marzo. Ecco, e con questo ho perso, lo so, è un videogioco per la Nintendo Switch, con questo io ho perso qualsiasi credibilità.
Non credo, non credo.
Da qui al 2096, ma non importa, sono stata onesta.
Secondo me ne hai guadagnato di credibilità, però, sono punti di vista.
Mi piace pensare che nessuno abbia messo Paolino e Animal Crossing nella stessa identica intervista, mai, e quindi ecco.
Di sicuro.
Ho finito.
Domitilla, noi ti ringraziamo tanto.
Grazie davvero per aver parlato con noi di chilografia e di tante altre cose. Grazie ancora.
Grazie a voi, siete meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi. E il fatto che, come dire, che tutto questo non si fermi è il segnale più bello che potevamo portarci e tenerci, in questo caso, a casa da tutto questo. Grazie, grazie.
Grazie a te,
Domitilla. Molto bene, quindi questa era Domitilla Pirro, con cui abbiamo parlato del suo romanzo Chilografia, uscito per FQ nel 2018. La ringraziamo ancora per aver parlato con noi del suo libro e di tante altre cose.
Grazie ancora a Domitilla e grazie come sempre a chi ci ascolta. Siamo Chiara e Federico, siamo Periferica. Ci sentiamo con il prossimo podcast.